Torniamo adesso che sono le 19.45 più o meno, super giù, e siamo appunto in diretta con uno lavoratore del collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova, i CALP, e lo salutiamo, intanto lo ringraziamo di essere qui con noi a disposizione. Ciao!
Ciao,
e allora, beh, intanto grazie mille di esserti collegato con noi e per prima cosa ti chiediamo un po' di illustrarci da addetto ai lavori, appunto, in quanto lavoratore che meglio di noi ovviamente sa quanto si muove nel Mediterraneo. Abbiamo parlato un po' in questa trasmissione, in questa puntata di Tigri di Carta, proprio di quanto il Mediterraneo è al centro ormai, no, delle logiche sia militari, energetiche e quant'altro, e quindi proprio dalla tua punto di vista, insomma, per noi risulta molto più importante, insomma, capire cosa succede.
Cosa succede? Allora, dal punto di vista lavorativo possiamo dire che i grandi armatori, quindi per fare degli esempi, MSC, Maersk, piuttosto che Cosco, quindi parliamo di Europa, Cina e Europa del Nord America, si stanno praticamente comprando palesemente col beneplacito dei governi vari, quindi per fare un esempio Grecia, per lo più c'è la mano della Cosco, quindi una svendita dei porti di Stato greci in mano ai cinesi, piuttosto che quelli italiani, ma anche parte quelli della Francia e della Spagna in mano a MSC, che è appunto questo signore Aponte, che è napoletano ma che ha la regione sociale in Svizzera, per ovviare a tutta una serie di problematiche fiscali, e per andare avanti con Maersk, che appunto sta monopolizzando insieme a questi due altri gruppi vari altri terminal che possono essere considerati quasi logisticamente molto più importanti che rispetto al sud del Mediterraneo, quindi come Amburgo, Anversa e via dicendo. Quindi quello che notiamo è una continua svendita di quello che è un patrimonio per uno Stato come sono i porti, che hanno un interesse sia nazionale ma anche internazionale, per mantenere il controllo di quelle che sono la movimentazione oggi della merce. Le problematiche sono più o meno uguali. Noi nel tempo abbiamo avuto modo di incontrare portuali sloveni piuttosto che appunto quelli greci, o i portuali di Marsiglia legati al porto di Sete, che è il porto poi reale della movimentazione merci, o i portuali spagnoli, e quello che si nota appunto è una deregolamentazione dei contratti nazionali e un tentativo di deregolamentare e rendere più flessibile quella che è la chiamata del lavoratore portuale, proprio per andare ad abbattere i costi della movimentazione stessa della merce. Quindi quello che stiamo cercando di fare da circa un anno e mezzo a questa parte è mettere in connessione tutte queste realtà portuali per fare proprio un vero e proprio cartello di portuali contro questi grossi armatori piuttosto che terminalisti. Per fare un esempio più specifico su Genova, noi abbiamo l'autorità portuale di Singapore che ha acquistato nel senso detiene il controllo dello scalo genovese e anche il controllo dello scalo veneziano, che sono le due porte d'ingresso nell'Europa dell'Ovest, nell'Europa dell'Est, in mano a un altro Stato. I governi, che siano PD, che siano governo Draghi o che siano quello della Meloni, è al completo servizio di questi capitali qua. Per fare un esempio, abbiamo avuto da poco il decreto concorrenza, che anche se si chiama concorrenza, di fatto nella sua articolazione dà in mano dei monopoli a due grandi armatori, appunto MSC, e poi armatore non è, ma è terminalista, PSA, in completa tranquillità, cioè come se fosse una compravendita di un'automobile, alla stessa pari, andando anche contro delle leggi di Stato, perché il lavoro portuale è uno dei pochi lavori in Italia gestito e controllato da una legge, che è la legge 84-94. Quindi piuttosto che fare dei favori a questi personaggi qui, si va anche contro quella che è la propria legislatura di Stato. Quindi in questo periodo stiamo avendo tutta questa serie di incontri per fare un fronte comune, diciamo, per quelle che sono le portualità del Mediterraneo e cercare di fare delle vertenze non più a livello locale o nazionale, ma a livello europeo, proprio un pochettino per la logica che dicevo prima.
Certo. E quindi in questo contesto che tu mi hai descritto, che ci hai descritto, secondo te appunto come si va inserendo lo sviluppo delle contraddizioni tra i paesi imperialisti che vediamo oggi sempre più, nel senso, cuocenti, no? All'interno appunto proprio dei porti, no? I porti sono un po' diventati una merce rara, diciamo, da accaparrarsi anche all'interno di una logica di scontro.
Beh, diciamo che oggi chi detiene il controllo sui porti detiene proprio il controllo anche della catena del valore. Cioè, un tempo era la Fiat, no? Quindi costruendo la 500, ora per fare un esempio banale, si creava un'economia in quello stato in cui c'era la fabbrica. Oggi chi detiene il controllo dello spostamento delle merci mantiene anche il controllo di quella che è l'economia di quel paese stesso. Quindi lo scontro che sta avvenendo per lo più è su due grandi, anzi su tre grandi fronti: quello tedesco tramite l'Hapag-Lloyd, che è un grosso armatore, lo scontro con la Cina, quindi tramite la Cosco, e lo scontro con gli americani, quindi con, diciamo, tra virgolette, il gruppo Maersk. È ovvio che in una situazione come questa, che c'è uno scontro tra diciamo mondo atlantista e mondo, diciamo, Cina, Russia, entrano in competizione anche sulla compravendita dei porti. L'abbiamo vista a Trieste, dove il gruppo Hapag-Lloyd ha provato a forzare la mano acquisendo, comunque gestendo quello che è il patrimonio del demanio, quindi delle banchine, quando poi in un secondo momento è riuscita la Cosco perché ci sono tutta una serie di bandi di gara, ad acquisire la banchina stessa. Per fare un esempio magari un po' più capibile, il Pireo fino all'altro giorno è stato svenduto ai cinesi, e quindi diciamo che il controllo delle merci che passano dal Pireo, che è il porto greco di Atene, oggi è stato messo in campo, diciamo, una riqualificazione di un porto vicino che in questo momento mi sfugge il nome perché è veramente complicato, proprio per far concorrenza a quello che è lo spostamento di merci della Cina nella Grecia. Quindi si vede tutto anche uno spostamento di finanziamenti o comunque di ristrutturazione di quelle che sono le infrastrutture, proprio per mettere il bastone tra le ruote ai concorrenti, diciamo, anche sulla questione diciamo un po' più allargata, quindi quella globale legata alla guerra, legato anche appunto a, diciamo, ai nuovi imperialismi, se li voglio anche capire così, che si stanno spostando.
Certo, infatti giustamente tu ci hai ben delineato quello che è di fatto la guerra, no, economica, che è evidentemente in atto e che nei porti si concretizza con quanto ci hai descritto. Ma nei porti però passa anche, voi lo sapete bene, la guerra militare, no? Quella più evidente in qualche maniera, ma anche più nascosta per certi altri aspetti. E voi come CALP siete stati da subito, insomma, in prima linea invece in disvelare quanto sta avvenendo. Ci puoi un po' raccontare la vostra esperienza, che per noi è estremamente importante, perché insomma è una forma concreta di opposizione agli eventi di guerra?
Diciamo, la nostra esperienza parte intorno al 2014, quando ci siamo diciamo accorti che incominciava ad aumentare questo spostamento di armamenti. Poi il lavoratore portuale, di fatto, essendo sul posto di lavoro, vede proprio fisicamente una merce piuttosto che un'altra. Per fare un esempio magari un po' più ravvicinato sulla questione Covid, quando c'è stato il caso Covid abbiamo visto tutta una serie di medicinali piuttosto che le mascherine, ora sono un esempio più banale. Stessa cosa sulla questione guerra. Quindi nel 2019, quando abbiamo incominciato, diciamo, a fare i primi blocchi, col primo blocco che abbiamo fatto, era anche un modo per lanciare un monito di dire: guardate che l'incremento di spostamenti di armi da un'area all'altra significa che si stanno preparando tutta una serie di terreni per la guerra. Quindi da lì abbiamo incominciato questo percorso, diciamo, di studio, di vedere, cercare di capire da dove si spostassero gli armamenti. In quel caso specifico sul 2019 parlavamo del teatro di guerra contro lo Yemen, portato avanti dall'Arabia Saudita, e quindi abbiamo intrapreso, diciamo, tutto un percorso in quel filone lì. A oggi, per fare un esempio un po' più recente, il porto di Trieste, dall'autorità portuale di Trieste, è stato proprio dichiarato come punto logistico di quella che sarà la ricostruzione dell'Ucraina e lo spostamento di armi verso Kiev. Quindi i porti sono effettivamente, diciamo, l'ultima frontiera o la prima frontiera prima dei vari teatri di guerra. Il perché abbiamo incominciato a sollevare tutta una serie di questioni legate, diciamo, a quello che è il mondo pacifista, antimilitarista, posta nel fatto che noi non vogliamo essere complici di quelli che sono i massacri che avvengono in questi vari teatri di guerra, anche perché c'è da capire che quanto vale una vita umana rispetto alle mie ore di lavoro, cioè con le mie 6 ore di lavoro di un turno che sposta armamenti da una parte all'altra, quanta morte produco in un paese come può essere la Siria del Nord piuttosto che lo Yemen, e in un contesto come questo l'Ucraina o i soldati russi, per dire. E quindi in questa logica qua ci stiamo muovendo proprio per cercare di bloccare il processo che dicevo prima, cioè quello della filiera, la catena del valore, quindi la filiera del container, perché oggi è il punto nevralgico, diciamo, di quello che è il capitale oggi. Cioè bloccare quel sistema lì vuol dire bloccare in qualche maniera la guerra, in qualche maniera. Quindi quello che stiamo cercando di fare è portare avanti tutta una serie di mobilitazioni legate da lavoratori per opporci a quello che è il mondo del militare oggi. Ora chiedo di farmi un'altra domanda perché mi sono un po' confuso qui.
No, tranquillo. No, tra l'altro, rispetto appunto a questo, cioè insomma, la vostra mobilitazione è stata, insomma, molto importante. Volevo chiederti anche come ha reagito la città di Genova alla vostro, appunto, iniziare a cercare di bloccare il transito, appunto, delle armi nel porto. Cioè, come è stata la risposta della città?
Allora, la città ha risposto abbastanza bene, soprattutto con l'ultima chiamata che abbiamo fatto sull'assemblea che faremo il 28 a sabato, proprio perché si vive quotidianamente quelle che sono le ricadute della guerra oggi. Un governo come è il governo Draghi, che cioè sposta in una notte solo finanziamenti da 62 milioni di euro al giorno a 104 milioni di euro al giorno, mentre quotidianamente vediamo tagli a quella che è la NASPI, piuttosto che alla riduzione del reddito di cittadinanza, o tagli al servizio pubblico in generale, quindi anche quello sulla sanità, il trasporto pubblico, comunque il welfare state in generale. Oggi ci si rende più conto quali sono le problematiche legate a certe scelte politiche. Abbiamo visto anche oggi tipo una fortissima accelerazione rispetto allo spostamento dei carri armati tedeschi dalla Polonia verso l'Ucraina, proprio per dare anche un'accelerata a questo conflitto qua che stiamo vivendo. Quindi devo dire che la risposta cittadina oggi è molto buona. In passato abbiamo avuto tutta una serie di problematiche perché non si capiva ancora cosa voleva dire essere uno dei poli, diciamo, di spostamento di armamenti verso teatri di guerra, quando invece la guerra, diciamo, che è nel cuore di Europa e
c'è
quotidianamente
più sensibilità.
C'è molta più sensibilità e quindi molta più vicinanza. Abbiamo avuto vicinanza veramente da chiunque, dagli anarchici all'area cattolica, per dire, in questa fase qua, proprio perché è sentita. Quindi l'assemblea abbiamo cercato di costruirla perché fosse costruttiva verso il 25 di febbraio e far capire in questa fase al governo Meloni che gran parte, diciamo, della popolazione italiana è completamente in disaccordo. Ma la stessa cosa l'abbiamo ritrovata con gli incontri che abbiamo fatto in Inghilterra, a Londra ultimamente, dove si tenta di passare da una spesa pubblica verso gli armamenti dal 2% del PIL al 3% del PIL, o come è successo in Germania, praticamente la stessa cosa. Stanotte in Francia il governo di Macron ha votato la stessa identica cosa, quindi si sta creando proprio il mondo di sotto e il mondo di sopra, cioè dove il mondo di sopra è connotato dai capitali e da un interesse legato al continuare le guerre perché produce economia sempre verso i vari diciamo produttori di armi piuttosto che capitali, e il mondo di sotto che vive quotidianamente quelle che sono le ricadute di certe scelte politiche che non vuole la guerra. Quindi quello che stiamo notando, questo con tutta una serie di diciamo compagni locali ma anche a livello europeo, è che da una parte si stanno muovendo in continuità con quelle che sono le logiche del capitale oggi legate alla guerra, mentre la popolazione, diciamo, è assolutissimamente contraria. Noi stiamo cercando di costruire una mobilitazione non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, proprio perché crediamo che unire, ripeto, un po' come la chiave che dicevo prima sulla questione unicamente lavorativa dei porti, creare veramente, ora uso questo termine che magari è un po' estraneo al nostro mondo, però veramente un cartello contro questi personaggi che oggi ci stanno mandando al macello, perché se domani dovesse scoppiare una guerra allargata, i primi che vanno a finire sul fronte siamo noi, cioè siamo gli operai e le classi subalterne.
Assolutamente. Senti, quindi giustamente tu hai già un po' accennato ai prossimi appuntamenti che insomma state costruendo. Cioè avete insomma lanciato un appello per una mobilitazione contro la guerra per il 25 di febbraio. Tra l'altro ci sarà un'assemblea cittadina, giusto?
Sì,
proprio
abbiamo.
Questo sabato.
Sì.
Puoi un po' spiegarci le parole d'ordine di questo che insomma voi proponete per questa mobilitazione?
Sì, allora l'assemblea non è un'assemblea, cioè le due iniziative non sono iniziative nate a caso, è praticamente più di un anno e mezzo che pensiamo che si doveva fare una data del genere, soprattutto su Genova, che ha preso un pochettino, come dire, questa notorietà rispetto a tutta una serie di blocchi che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni.
Voi avete anche pagato un certo conto, mi sa, vero?
Esatto.
Non vi hanno proprio fatto passare liscio?
No, infatti il 25 febbraio, perché intanto vabbè, è un anno dallo scoppio della guerra, l'ultima guerra in Europa, con tutte le ricadute che elencavo prima, ma soprattutto dalle scelte politiche errate che secondo noi fa la NATO rispetto a quello che è il conflitto in Ucraina, ma anche perché il 25 febbraio cade il giorno in cui a noi 2 anni fa hanno fatto questa maxi operazione di polizia, dove hanno partecipato circa una cosa come 70 poliziotti, tra cui artificieri, Digos, scientifica, era veramente il manicomio quel giorno lì. Ci sono venuti a prendere a casa proprio fisicamente, controllo a caso, come dire, ci hanno sequestrato tutta una serie di cellulari, tablet, documenti politici, ci hanno portato giù in porto dove noi avevamo la nostra sede, che ci hanno sequestrato, e un container dove diciamo, era a uso di tutti gli operai che però ci hanno accollato fra noi, diciamo, e quindi cadono queste due giornate qua. Una sulla questione repressione, che a oggi, anche con la questione di Cospito del 41 bis, bisognerebbe in qualche maniera fare una certa divertenza un po' più incisiva, e anche la questione dello scoppio della guerra. La nostra operazione di polizia che a noi ci hanno accollato è questo tentativo di darci dall'associazione a delinquere, perché questo gruppo, diciamo, di lavoratori si organizza per attuare atti criminosi. L'atto criminoso, diciamo, cioè un'infinità di crimini a cui ci accollano, ma sono, diciamo, crimini, ora li chiamo in questi termini, viene anche da ridere, prescrivibili con ammende, con multe, perché parliamo veramente di lancio di oggetti, accensione di fumogeni, cioè diciamo un po' quello che viviamo quotidianamente nelle manifestazioni, a parte uno che è attentato al trasporto. E l'attentato al trasporto qua si intende appunto ai blocchi che abbiamo fatto sulle navi della compagnia Bahari, che è una compagnia arabo-saudita, e c'è un tentativo di paragonarlo a un servizio pubblico, ricordando che però la compagnia Bahari appunto è una compagnia privata di bandiera arabo-saudita che trasporta o armi o petrolio, quindi proprio è l'emblema di quello che sono i mali oggi, esatto. Cioè,
proprio assolutamente, quindi, il pubblico non ha nulla.
Esatto, assolutissimamente nulla, per di più di uno stato estero, se proprio dovesse essere mai pubblico, è di uno stato estero, quindi neanche fosse il collegamento alle isole che dici ok, lì magari puoi anche accollare. Quindi c'è proprio, diciamo, un teorema legato intorno a noi proprio per un tentativo di segarci le gambe. Quel tentativo di repressione invece che spegnerci ci ha acceso, perché nel momento in cui il capitale non riesce, o comunque i vari padroni del porto non riescono a placare quel tipo di lotta, lo Stato si cioè, come dire, diventa servo completo di quello che è il mondo economico, e prova a reprimere chi si oppone a tutta una certa logica. E quindi, quando c'è arrivata questa repressione, abbiamo detto stiamo facendo il percorso giusto, vuol dire che lì sentono dolore e in quel punto lì bisogna portare alla battaglia, ed è quello che stiamo cercando di fare con la mobilitazione del 25, che non vuole essere un'unica data, anche perché noi negli ultimi 4 anni, considerando anche il blocco futuro del 25, siamo a 5 blocchi navali. Vuole essere in continuità, cioè vuole essere anche un percorso costruttivo, come è stato nel 2019, che la vera forza è stato questo fronte unico, ovviamente con tutti i paletti del caso, nel senso, senza sfociare in deliri verso il Partito Democratico, per fare un esempio, quindi rimanendo, diciamo, nel nostro ambito, ma cercare di fare quel fronte comune che ci ha dato la vera forza, perché se non ci fosse stato quel fronte comune lì, a noi ci avrebbero schiacciato nel giro di un mese, come hanno provato a fare. Quindi riportare quell'esperienza locale a livello nazionale, e pensiamo anche in un secondo momento internazionale, può essere la cosa che può scardinare in qualche maniera, io mi auguro personalmente, quelle che sono le logiche politiche o degli stati oggi.
Beh, sappiamo bene che la storia ci insegna che è solo la mobilitazione dei popoli che ferma la guerra, e quindi chiaramente questo è un esempio concreto di questa strada qui, quindi quello che state facendo, che avete fatto e che insomma state facendo voi anche rilanciando questo appuntamento va proprio in questa direzione, per cui è fondamentale insomma la partecipazione e la diffusione di questo appuntamento, che noi saremo assolutamente, sosterremo assolutamente, anzi ci sarà occasione,
parteciperemo
e sarà occasione assolutamente anche nelle prossime settimane per fare aggiornamenti su quanto insomma si muoverà anche dopo l'incontro di sabato, ecco questo. Ecco, i nostri microfoni sono a vostra totale disposizione, questo che sia ben chiaro, ecco.
Bene, bene, grazie. No, Ci fa piacere anche perché la partecipazione del 28 comprende anche tutta una serie di persone che vengono dall'estero, appunto dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, anche dalla Svizzera, che seppur è uno stato estremamente capitalista, c'è una serie di compagni svizzeri incredibili e spagnoli. E quindi dà anche un pochettino il senso di com'è sentita non solo a livello locale questa battaglia qua, si sta veramente allargando il fronte e credo che se troviamo quei due o tre punti per attaccare e quindi fare guerra alla guerra, credo che questa la vinciamo, la portiamo anche a casa, ecco.
Assolutamente, anche perché è proprio la guerra è una questione che colpisce tutti i popoli, no? Quindi solo una risposta internazionalista può essere esatto. La risposta giusta nel senso di fermarla, no? Altrimenti purtroppo sappiamo che sì, o è barbarie, no? Oppure insomma, esatto. È vita, quella è l'unica possibilità. Senti, allora noi ti ringraziamo tantissimo, se avevi altri aspetti che volevi condividere con noi, se no ci risentiamo assolutamente nelle prossime settimane per dare aggiornamenti in merito.
Va bene, no, dovete venire a Genova il 28 e il 25, questa è l'unica diciamo che volevo rimarcare.
Benissimo, quindi per noi e per tutti i nostri ascoltatori ovviamente avete già da segnarvi in agenda questi due appuntamenti. E quindi ci si vedrà assolutamente prestissimo. Ti ringraziamo
benissimo.
Tantissimo e
grazie a voi.
A fra poco. Ciao.
Un abbraccio, ciao compagni, ciao.
Ciao.